In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Uno degli aspetti più difficili della sequela di Gesù Cristo, dell'esistenza cristiana, delle tappe che scandiscono il nostro cammino di fede, è l'accoglienza dei propri fallimenti, la riconciliazione con la propria storia e l'accettazione delle conseguenze delle proprie scelte sbagliate. È uno dei tasti dolenti del nostro cammino di fede, che ci porta ad ira, risentimento e talvolta anche a violenza nei riguardi di coloro che mettono il dito nella piaga e inconsapevolmente ci fanno soffrire. Il profeta Geremia annuncia la parola di Dio in prossimità dell'assedio del re di Babilonia. Siamo circa nel 586 prima di Cristo. Tutti sono sicuri che andrà bene, che il nemico verrà ricacciato, che non ci saranno difficoltà. Geremia invece, che interpreta la volontà di Dio e che ha l'occhio attento per leggere la storia così come lo fa il Signore, dice a Sedecia, a tutti i notabili e a tutto il popolo, che si devono arrendere, che devono accogliere il fallimento, che Dio non interverrà così come aveva fatto precedentemente nella storia del popolo di Israele. Viene canzonato, non viene preso in considerazione, perché chi è disposto ad accogliere i propri fallimenti? Chi è disposto ad accogliere i propri sbagli? Siamo sempre portati a nasconderci, a far finta di niente, a mettere come lo struzzo la terra sotto la sabbia. Mai guardiamo in faccia le crepe del nostro cuore e le situazioni di disagio che hanno scandito il nostro passato. È la stessa cosa che capita anche al profeta: non lo vogliono ascoltare, non solo, ma chiedono al re il permesso di fargliela pagare. Lo gettano nella cisterna perché ha detto la verità. E così il re, insensibile e superficiale, incapace di prendere le proprie responsabilità, acconsente a coloro che chiedono la punizione di Geremia. Viene gettato nella cisterna, non c'è acqua, ma c'è fango. Il salmista ci fa dire: «Salvami, oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola, affondo nel fango e non ho sostegno». Geremia proprio affonda nel fango. Fai un'esperienza di solitudine, di incomprensione, di morte, di invidia, di gelosia, di opposizione. Perché? Soltanto perché ha detto la verità. Ma non la sua verità, la verità di Dio. Perché tante volte anche noi ci crediamo perseguitati perché diciamo la verità, ma non sempre è la verità di Dio. Perché ci sono delle difficoltà che sono il frutto delle nostre scelte cattive, non del desiderio di dire la verità del Signore, perché non sempre riusciamo a comprenderla e a ricercarla. Il testo qui non lo dice, lo dirà altrove, le cosiddette lamentazioni di Geremia. Il profeta si sente in difficoltà e si sarà chiesto certamente il perché, ma si abbandona nel Signore. Dal fondo della sua cisterna far venir fuori la preghiera al Signore, che libera sempre coloro che si affidano a Lui, che confidano in Lui, che si lasciano portare dalla sua grazia, determinare dal suo amore, e pazientemente sopporta, fin quando la voce di un straniero coraggiosamente si erge a favore di Geremia, parla contro i suoi nemici e spinge il re a salvare il profeta perché non muoia di fame nella cisterna. È bello l'esempio che ci viene dato proprio da Geremia. Non ha fatto nulla, nulla. Ha chiesto soltanto che venisse accettata la sconfitta, il fallimento. E questo dobbiamo imparare a farlo anche noi, carissimi fratelli e sorelle. Imparare le sconfitte della nostra vita, le conseguenze delle nostre scelte sbagliate. Si poteva andare meglio una situazione o l'altra nella vita. A un bivio della nostra esistenza si potevano fare delle scelte più illuminate e prudenti. È inutile piangere sul latte versato, dobbiamo guardare avanti con tanta speranza e con tanta fiducia nel Signore, perché anche i fallimenti servono, anche le prove ci maturano, anche le cadute sono finalizzate a farci crescere, così come il piccolo Gesù, lo dice San Luca nel Vangelo, in età, in sapienza e in grazia. Ma come possiamo fare noi a superare i nostri fallimenti, ad accogliere le prove e soprattutto a non lamentarci? Perché nelle difficoltà, nei fallimenti, la prima cosa che facciamo è ci lamentiamo con Dio, ci lamentiamo con noi stessi, ce la prendiamo con gli altri. Il discepolo di Gesù che cosa deve fare? L'abbiamo ascoltato nella seconda lettura. L'autore della lettera agli Ebrei sta scrivendo a una comunità che viene dal popolo eletto e deve cambiare il modo di ragionare, di pensare, di considerare la vita. A queste persone l'autore dice in maniera molto semplice che bisogna tenere fisso lo sguardo su Gesù, perché lui, di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, ed ora è assiso alla destra del trono di Dio. Ovvero, Gesù è colui che ha accettato il fallimento. È venuto nel mondo proprio per donare la certezza dell'amore del Padre ad ogni creatura, e lo hanno tolto di mezzo. Come vive Gesù il fallimento? Con disperazione? No, con abbandono. Con tristezza e con ribellione? No, con confidenza. Si arrabbia con gli uomini? No, prega per loro. Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E fino all'ultimo momento della sua vita sulla croce ha continuato ad aprire le braccia perché tutti possano trovare la vita in abbondanza, così che al buon ladrone ha potuto dire: oggi sarai con me in paradiso. Noi, carissimi fratelli e sorelle, possiamo superare le difficoltà della vita guardando a Gesù, tenendo fisso lo sguardo su di Lui. Ma lo sguardo non si deve mai distogliere da Lui, perché un po' che ci distraiamo, siamo perduti. Così come Pietro, affondiamo nel mare, a piombo, dobbiamo guardare verso Gesù sempre, sempre. Guardate a Lui, dice il salmista, e sarete raggianti, raggianti. Per guardare verso Gesù, però, l'autore lo sa bene, bisogna fare due cose importanti. Bisogna rendersi conto che noi non siamo soli. Noi abbiamo la Chiesa, abbiamo la comunità, per noi francescani c'è la fraternità. Il cammino di fede non è mai fatto da soli. No. L'autore lo dice, circondati da una moltitudine di testimoni. Allora noi siamo circondati da coloro che ci aiutano, ci sostengono, ci vogliono bene, ci dicono di non demordere. Questa è la Chiesa, questa è la fraternità, queste sono le nostre famiglie, i luoghi dove noi ci sentiamo sostenuti ed accompagnati, voluti bene e stimati, sorretti e risollevati nei momenti di difficoltà. Questi sono i sacramenti della Chiesa. La riconciliazione, l'Eucaristia, tutti i sacramenti servono proprio per sostenerci e per circondarci, così da poter dire con Geremia: il Signore è al mio fianco come un guerriero valoroso. Siamo circondati. E i fratelli, questa è la cosa bella della fraternità, i fratelli e le sorelle ci fanno un muro, ci proteggono, ci custodiscono, come le braccia di una mamma che ci preserva dal male. Allora noi siamo circondati dai fratelli che sono testimoni della grazia di Dio. Ci sono alcuni che sono più in avanti, sono più maturi, altri sono più indietro, ma insieme siamo un corpo, siamo una famiglia, siamo il corpo di Gesù Cristo. Questa è la prima cosa. La seconda, questo è ciò che avvertiamo all'esterno. Ma per tenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo e correre, abbiamo bisogno di un cuore leggero. San Luca lo dirà negli ultimi discorsi prima della Passione, che il cuore non deve essere appesantito da dissolutezza e da preoccupazioni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia. Quali sono i pesi che impediscono al nostro cuore di correre? Nel nostro cuore ci sono tanti pesi, ma se il cuore non si alleggerisce, non possiamo correre. Possiamo camminare, ci possiamo trascinare, talvolta camminiamo con i piedi e con le mani, a capponi come fanno i bambini. Dobbiamo alleggerire il cuore. Perché se il cuore non è leggero, potremmo dire con le parole di Gesù, se il cuore non è puro, perché il cuore leggero è un cuore puro, noi non andiamo da nessuna parte. Chiediamoci, carissimi fratelli e sorelle, cosa appesantisce il nostro cuore? Cosa lo rende incapace di correre? Sarà il nostro passato, le nostre situazioni familiari, le preoccupazioni per il presente e per il futuro. Tutte cose legittime, ma dobbiamo chiedere al Signore la grazia di essere alleggeriti. Prendete sopra di voi il mio giogo e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Il mio giogo infatti è dolce, il mio carico leggero. È Gesù che ci aiuta a portare i pesi, a renderci conto che nulla è impossibile a Lui, che senza di Lui non possiamo far nulla. È un cammino di purificazione del cuore. Per questo il Signore ha voluto che il sacramento della riconciliazione, come quello dell'Eucaristia, si ripetesse, proprio perché è un cammino che la grazia del Signore ci concede di fare per alleggerirci interiormente e per essere capaci di correre. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere al buon Dio, di vedere la muraglia dei fratelli e interiormente di essere alleggeriti per correre, per correre, perché quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquila, corrono senza stancarsi, camminano senza affannarsi. Ma questo Gesù che c'è davanti ha sopportato la croce, l'ignominia, il fallimento. E l'autore lo dice chiaramente: pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una grande ostilità, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quante volte gettiamo la spugna? Quante volte diciamo come il profeta Elia, Signore, basta, io non sono migliore dei miei padri, facciamola finita. Non riesco a pregare, non riesco ad abbandonarmi, la vita, che senso ha seguirti, Signore? Non dobbiamo stancarci, non dobbiamo demordere. Ma come si fa a non stancarsi? Come si fa a non demordere? Perché qui siamo tutti quanti sulla stessa barca, sia io sia voi. Il fatto che sia da quest'altra parte non significa che io non mi stanco, non mi scoraggio, non ci sono momenti di difficoltà, non ci sono tempi nei quali il mio sguardo va più su di me e sui miei limiti che sull'onnipotenza di Dio che sempre sostiene coloro che confidano in Lui. Come si fa, carissimi fratelli e sorelle? Il segreto è il fuoco vivo che Gesù è venuto a portare. È questo il segreto per vivere i fallimenti, per superare le difficoltà, per essere sostenuti nella prova. Ricordare che questo Gesù dal suo cuore dona la pienezza dello Spirito Santo. Questa celebrazione ci dona il fuoco vivo dello Spirito Santo, ci dona l'acqua che irrora i deserti del nostro cuore. Sono venuto a portare fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Il brano evangelico è la continuazione di quello della scorsa domenica, dove Gesù diceva di essere buoni amministratori, e Lui è un buon amministratore, Lui è vigilante, Lui attende i tempi del Padre, però desidera con tutto il cuore immergersi nel mistero della Pasqua, essere in tutto obbediente. Gesù non ha lentezze, no, cammina, corre, e noi dobbiamo seguirlo, avendo dentro di noi questo fuoco divoratore, questa potenza, quest'acqua che zampilla. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dirà Gesù nella festa delle capanne, nel quarto Vangelo. Allora oggi dobbiamo chiedergli proprio questo: Signore, donalo anche a me il fuoco vivo del tuo amore che mi sostenga. Dona anche a me l'acqua che irrora il deserto del mio cuore. Io ho bisogno del fuoco della tua misericordia. Io ho bisogno di essere lavato nella sorgente del tuo costato. Senza di te, senza il tuo fuoco, senza la tua acqua, senza la tua forza, senza la tua luce, senza il tuo nutrimento, io non posso far nulla. E con la forza che tu mi darai, con l'energia che tu infonderai nel mio cuore, io sarò capace anche di accogliere le divisioni, le difficoltà e le prove all'interno della mia famiglia, della mia comunità, sapendo che non è frutto la divisione dell'odio, del rancore, del risentimento, ma della scelta di avere te solo come mio unico punto di riferimento, come sorgente della mia grazia, del mio amore e della mia misericordia. Che il Signore, carissimi, ci dia la grazia e la gioia di non deviare mai dal cammino della fede, di non prendere mai la strada del compromesso per quieto vivere, di essere sempre noi stessi, secondo la volontà del Signore, ma ci liberi dall'illusione di essere sempre dalla parte della ragione. Il discepolo di Cristo è in continua conversione, in continua discussione, si lascia illuminare dalla voce degli altri, discerne quanto gli viene chiesto per vedere se veramente viene da Dio. Che il Signore ci accompagni in questo cammino, e Maria, che è la donna di fuoco, la donna dell'acqua, è la donna della potenza di Dio, lei che ha sperimentato l'ombra dello Spirito Santo, ci accompagni in questo cammino. Ella che ha conosciuto le prove, le tribolazioni, le contrarietà, dia anche a noi la forza di saper resistere con la potenza di Dio e di sapere che nulla e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Amen.